Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. L'appuntamento del mercoledì consueto con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to San Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati, un saluto a voi tutti da Angela Ambrogetti, da Alvaro D'Amico alla console. Settimana ricca di eventi, quella appena trascorsa, da ricordare la veglia per la vita nascente in San Pietro, guidata da Benedetto XVI nella prima domenica d'Avvento. E poi è stata presentata alla stampa la Fondazione Josef Ratzinger per promuovere lo studio della teologia. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale di questa mattina, un'udienza che si è svolta nell'aula Paolo VI, il tempo di Roma piovoso e ventoso, e quindi Benedetto XVI ha scelto l'aula Paolo VI per l'udienza. Apriamo subito con l'appello che il Papa ha rivolto per la Chiesa cinese. Sappiamo che la settimana scorsa c'era stata una nota con il profondo rammarico per una ordinazione episcopale senza mandato apostolico in Cina. Ascoltiamo le parole del Papa di oggi.
Raccomando alle preghiere vostre e dei cattolici di tutto il mondo la Chiesa in Cina, che come sapete sta vivendo momenti particolarmente difficili. Chiediamo alla Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, di sostenere tutti i vescovi cinesi a me tanto cari, affinché testimonino la loro fede con coraggio, riponendo ogni speranza nel Salvatore che attendiamo. Affidiamo inoltre alla Vergine tutti i cattolici di quell'amato paese, perché con la sua intercessione possano realizzare un'autentica esistenza cristiana in comunione con la Chiesa universale, contribuendo così anche all'armonia e al bene comune del loro nobile popolo.
E passiamo alla catechesi di oggi dell'udienza generale. I monasteri di clausura femminili e maschili oggi più che mai sono oasi di pace e di speranza, prezioso tesoro per tutta la Chiesa, specialmente nel richiamare il primato di Dio e l'importanza di una preghiera costante. Il Papa lo ha detto ricordando la figura della mistica Giuliana di Norwich, vissuta in Inghilterra tra il 1342 e il 1430. Ascoltiamo il Papa.
Ricordo ancora con grande gioia il viaggio apostolico compiuto nel Regno Unito nello scorso settembre. L'Inghilterra è una terra che ha dato il Natale a tante figure illustri che con la loro testimonianza e il loro insegnamento abbelliscono la storia della Chiesa. Una di esse, venerata tanto dalla Chiesa Cattolica quanto dalla Comunione Anglicana, è la mistica Giuliana di Norwich, di cui vorrei parlarvi questa mattina. Le notizie di cui disponiamo sulla sua vita, non molte, sono desunte principalmente dal libro in cui questa donna gentile e pia ha raccolto il contenuto delle sue visioni, intitolato Rivelazione dell'amore divino. Si sa che è vissuta dal 1342 al 1430 circa, anni tormentati sia per la Chiesa lacerata dallo scismo seguito al ritorno del Papa da Avignone a Roma, sia per la vita della gente che subiva le conseguenze di una lunga guerra tra il Regno d'Inghilterra e quello di Francia. Dio, però, anche nei tempi di tribolazione, non cessa di suscitare figure come Giuliana di Norwich per richiamare gli uomini alla pace, all'amore e alla gioia. Come ella stessa ci racconta, nel maggio del 1373, probabilmente il 13 di quel mese, fu colpita all'improvviso da una malattia gravissima che in 3 giorni sembrò portarla alla morte. Dopo che il sacerdote, accorso al suo capezzale, le mostrò il crocifisso, Giuliana non solo riacquistò prontamente la salute, ma ricevette quelle 16 rivelazioni che successivamente riportò per iscritto e commentò nel suo libro Le rivelazioni dell'amore divino. E fu proprio il Signore che 15 anni dopo questi avvenimenti straordinari le svelò il senso di quelle visioni. Vorresti, dice, vorresti sapere cosa ha inteso il tuo Signore e conosce il senso di questa rivelazione? Sappilo bene, amore è ciò che lui ha inteso. Chi te lo rivela? L'amore. Perché te lo rivela? Per amore. Così imparai che nostro Signore significa amore. Ispirata dall'amore divino, Giuliana operò una scelta radicale. Come un'antica anacoreta, scelse di vivere all'interno di una cella collocata in prossimità della chiesa intitolata San Giuliano, dentro la città di Norwich, a suoi tempi un importante centro urbano vicino a Londra. Forse assunse il nome di Giuliana proprio da quello del santo che era dedicato alla chiesa, presso cui visse per tanti anni sino alla morte. Potrebbe sorprenderci e persino lasciarci perplessi questa decisione di vivere reclusa, come si diceva ai suoi tempi. Ma non era la sola a compiere tale scelta. In quei secoli un numero considerevole di donne optò per questo genere di vita, adottando delle regole appositamente elaborate per esse, come quella composta da Sant'Aelredo di Rievaux. Le anacorete o recluse, all'interno della loro cella, si dedicavano alla preghiera, alla meditazione e allo studio. In tal modo maturavano una sensibilità umana e religiosa finissima che le rendeva venerate dalla gente. Uomini e donne di ogni età e condizione, bisognosi di consiglio e di conforto, le ricercavano devotamente. Quindi non era una scelta individualistica, proprio con questa vicinanza al Signore maturava anche per essere consigliere per tanti, aiutare tanti che vivono in difficoltà in questa vita. Sappiamo che anche Giuliana riceveva frequenti visite, come ci è attestato dall'autobiografia di un'altra fervente cristiana del suo tempo, Marjorie Kemp, che si recò a Norwich nel 1413 per ricevere suggerimenti sulla sua vita spirituale. Ecco perché quando Giuliana era viva, era chiamata, come è scritto sul monumento funebre che ne raccoglie le spoglie, Madre Giuliana. Era divenuta una madre per molti. Le donne e gli uomini che si ritirano per vivere in compagnia di Dio, proprio grazie a questa loro scelta, acquisiscono un grande senso di compassione per le pene e le debolezze degli altri. Amiche ed amici di Dio dispongono di una sapienza che il mondo da cui si allontanano non possiede e con amabilità la condividono con coloro che bussano alla loro porta. Penso dunque con ammirazione e riconoscenza ai monasteri di clausura femminili e maschili che oggi più che mai sono oasi di pace e di speranza prezioso tesoro per tutta la Chiesa, specialmente nel richiamare il primato di Dio e l'importanza di una preghiera costante e intensa per il cammino di fede. Fu proprio nella solitudine abitata da Dio che Giuliana Norwich compose le Rivelazioni dell'amore divino, di cui ci sono giunte due redazioni, una più breve, probabilmente la più antica, ed una più lunga. Questo libro contiene un messaggio di ottimismo fondato sulla certezza di essere amati da Dio e di essere protetti dalla sua provvidenza. Leggiamo in questo libro le seguenti parole stupende. Vidi con assoluta sicurezza che Dio, prima ancora di crearci, ci ha amati, di un amore che non è mai venuto meno né mai svanirà. E in questo amore Egli ha fatto tutte le sue opere, e in questo amore Egli ha fatto in modo che tutte le cose risultino utili per noi. In questo amore la nostra vita dura per sempre. In questo amore noi abbiamo il nostro principio e tutto questo noi lo vedremo in Dio senza fine. Il tema dell'amore divino ritorna spesso nelle visioni di Giuliana di Norwich, che con una certa audacia non esita a paragonarlo anche all'amore materno. E questo è uno dei messaggi più caratteristici della sua teologia mistica: la tenerezza, la sollecitudine e la dolcezza della bontà di Dio verso di noi sono così grandi che a noi pellegrini sulla terra evocano l'amore di una madre per i propri figli. In realtà anche i profeti biblici a volte hanno usato questo linguaggio che richiama la tenerezza, l'intensità e la totalità dell'amore di Dio che si manifesta nella creazione e in tutta la storia della salvezza e al culmine nella incarnazione del Figlio. Dio però supera sempre ogni amore umano, come dice il profeta Isaia. Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere. Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai, dice il Signore in Isaia 49. Giuliana di Norwich ha compreso il messaggio centrale per la vita spirituale. Dio è amore e solo quando ci si apre totalmente, con fiducia totale a questo amore, e si lascia che esso diventi l'unica guida dell'esistenza, il mondo viene trasfigurato. Si trovano la vera pace e la vera gioia e si è capace di fonderle intorno a sé. Vorrei sottolineare un altro punto. Il Catechismo della Chiesa Cattolica riporta le parole di Giuliana di Norwich quando espone il punto di vista della fede cattolica su un argomento che non cessa di costituire una provocazione per tutti i credenti. Cioè, se Dio è sommamente buono e sapiente, perché esistono il male e la sofferenza degli innocenti? Anche i santi, proprio i santi, si sono posti questa domanda. Illuminati dalla fede esercitano una risposta che apre il nostro cuore alla fiducia e alla speranza. Nei misteriosi disegni della provvidenza, anche dal male, Dio sa trarre un bene più grande, come scrisse Giuliana di Norwich. Imparai dalla grazia di Dio che dovevo rimanere fermamente nella fede e quindi dovevo saldamente e perfettamente credere che tutto sarebbe finito in bene. Sì, cari fratelli e sorelle, le promesse di Dio sono sempre più grandi delle nostre attese. Se consegniamo a Dio, al suo immenso amore i desideri più puri, più profondi del nostro cuore, non saremo mai delusi. E tutto sarà bene, ogni cosa sarà per il bene. E questo messaggio finale che Giuliana di Norwich ci trasmette e che anch'io vi propongo con fede quest'oggi. Grazie.
Al termine dell'udienza generale, il Papa ha ricevuto nella auletta, fianco all'aula maggiore, i feriti durante l'attentato del 31 ottobre scorso in Iraq, che sono attualmente ospitati in una delle strutture residenziali del Policlinico Gemelli di Roma insieme ai loro familiari. Erano presenti circa 50 persone, 26 feriti, 21 accompagnatori. Dei 26 malati, due sono ancora degenti, ma hanno ricevuto un permesso speciale per l'occasione. Gli altri invece sono stati dimessi, per ora non torneranno in Iraq, sono ospitati nella struttura residenziale almeno fino alla metà di questo mese, poi si valuterà la situazione di concerto con il Ministero degli Esteri. Torniamo a domenica scorsa. La nostra statura morale e spirituale si può misurare da ciò che attendiamo e da ciò in cui speriamo. Le parole di Benedetto XVI all'Angelus della prima domenica di Avvento. Fausta Speranza.
Benedetto XVI sceglie di parlare in questa prima domenica d'Avvento del tempo di attesa come tempo forte di fede, ma anche come di un aspetto profondamente umano, vissuto anche nella quotidianità.
L'attesa di un figlio per un giovane, all'attesa dell'esito di un esame decisivo o di un colloquio di lavoro, all'attesa dell'incontro con la persona amata.
L'uomo è vivo finché attende, finché nel suo cuore è viva la speranza, dice il Papa, che aggiunge: si potrebbe dire che dalle sue attese l'uomo si riconosce. Dunque l'invito di Benedetto XVI a guardarsi dentro. Dopo la preghiera mariana e i saluti nelle diverse lingue, in diversi torna il riferimento al valore della vita nascente. Nel tempo di preparazione alla festa del Natale del Signore, in particolare ricordando l'amore con cui Maria ha atteso la nascita del divino bambino, il Papa dice: perseveriamo nella preghiera, ringraziando Dio per il dono della vita, chiedendogli protezione su ogni esistenza umana.
E proprio una veglia per la vita nascente, quella che si è svolta nella Basilica di San Pietro sabato sera, i primi vespri della prima domenica d'Avvento. A presiedere la veglia, naturalmente, il Papa, i vespri e la veglia, e il Papa ha anche rivolto un appello alla politica, all'economia, ai mass media, alla medicina, perché sia sempre promossa una cultura rispettosa della vita. Paolo Ondarza.
Credere in Gesù Cristo comporta avere uno sguardo nuovo sull'uomo. Dio infatti ci rende partecipi della sua vita divina. Tante famiglie con i loro bambini presenti nella Basilica Vaticana hanno ascoltato queste parole pronunciate da Benedetto XVI durante i vespri della prima domenica d'Avvento. L'esperienza e la retta ragione, ha constatato il Papa, attestano che l'essere umano è un soggetto irripetibile e insostituibile, vertice di tutte le realtà terrene, che merita di essere accolto sempre con rispetto e amore.
Egli ha il diritto di non essere trattato come un oggetto da possedere o come una cosa che si può manipolare a piacimento, di non essere ridotto a puro strumento a vantaggio di altri e dei loro interessi. La persona è un bene in se stessa e occorre cercare sempre il suo sviluppo integrale.
L'amore verso tutti, se sincero, tende a diventare attenzione preferenziale per i più deboli, ed è su questa linea, ha detto il Santo Padre, che si colloca l'attenzione della Chiesa per la vita nascente, la più fragile e minacciata dall'egoismo degli uomini e dall'oscuramento delle coscienze.
Riguardo all'embrione nel grembo materno, la scienza stessa ne mette in evidenza l'autonomia, capace di interazione con la madre, la crescente complessità dell'organismo. Non si tratta di un cumulo di materiale biologico, ma di un nuovo essere vivente. Così è stato Gesù nel grembo di Maria, così è stato per ognuno di noi nel grembo della madre.
L'incarnazione del Signore e l'inizio della vita umana, infatti, ha constatato il Papa, sono intimamente connessi. La prima rivela che ogni vita umana ha una dignità altissima e incomparabile, ma purtroppo anche dopo la nascita, ha rilevato Benedetto XVI, la vita dei bambini continua ad essere minacciata da abbandono, fame, miseria, malattia, abusi, violenza e sfruttamento. Da qui l'esortazione alla politica, all'economia, alla scienza, alla medicina e ai mass media, perché promuovano una cultura sempre più rispettosa della vita e del bene integrale della persona. Paolo Ondarza, Radio Vaticano.
1 marzo 2010, e questa è la data di nascita della Fondazione Vaticana Josef Ratzinger Benedetto XVI, che risponde così al desiderio di molti studiosi nel corso degli anni di avere un approfondimento sugli scritti del professor Josef Ratzinger, ora Papa Benedetto XVI. La fondazione è stata presentata ai giornalisti lo scorso venerdì. Amedeo Lomonaco.
La Fondazione vuole invitare studiosi, teologi e ricercatori ad essere capaci di dire che Dio ci riguarda e ci risponde. Indicando questa prospettiva, il presidente della Fondazione, Monsignor Giuseppe Scotti, ha ricordato le parole rivolte nel 2007 dal Papa ad una delegazione della Facoltà Teologica dell'Università di Tubinga.
Chi non domanda non riceve risposte. Ma aggiungerei, per la teologia occorre, oltre il coraggio di domandare, anche l'umiltà di ascoltare le risposte che ci dà la fede cristiana, l'umiltà di percepire in queste risposte la loro ragionevolezza e di renderle in tal modo nuovamente accessibili al nostro tempo e a noi stessi. Così non solo si costituisce l'università, ma anche si aiuta l'umanità a vivere.
Anche il Papa, aggiunto Monsignor Scotti, pone spesso domande e interrogativi.
Avete visto anche come il libro Luce nel mondo è pieno di domande. Sembra che l'intervistatore faccia domande, in realtà il Papa nel rispondere fa molte più domande dell'intervistatore. È il suo stile, il suo modo di raggiungere la verità.
Il primo consistente contributo della Fondazione è stato dato dallo stesso Pontefice, che ha voluto mettere a disposizione parte dei proventi economici derivanti dai suoi diritti d'autore.
Ovunque possiamo cadere, cadiamo nelle sue mani. Proprio là, dove nessuno può accompagnarci, ci aspetta Dio, la nostra vita. C'è tutta la fede e la tenerezza del Papa nella conclusione del messaggio scritto per le esequie di Manuela Camagni, la donna 56enne appartenente alla comunità delle Memores Domini, legata da Comunione e Liberazione, a servizio nell'appartamento pontificio, morta il 23 novembre scorso dopo essere stata investita sulla via Nomentana a Roma. I funerali sono stati celebrati lunedì nel paese natale di Manuela, San Piero in Bagno, in Romagna, alla presenza del segretario particolare del Papa, Monsignor Georg Genswein, che ha letto il messaggio del Papa. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Volentieri avrei presieduto le esequie della cara Manuela Camagni, ma come potete immaginare non mi è stato possibile. Inizia così quella che sembra essere una lunga lettera di addio, innervata però dalla consolazione che solo la fede in Cristo può dare al cuore di chi ha perso una persona cara. E cara certamente lo era Manuela Camagni per Benedetto XVI, che racconta del suo contatto quotidiano, nei suoi 5 anni di pontificato, con colei che da più tempo era a servizio nell'appartamento pontificio. La Divina Provvidenza, scrive il Papa, l'ha condotta a un servizio discreto ma prezioso nella casa del Papa. Lei era contenta di questo e partecipava con gioia ai momenti di famiglia, alla Santa Messa del mattino, ai vespri, ai pasti in comune e alle varie significative ricorrenze di casa. Il distacco da lei così improvviso e anche il modo in cui ci è stata tolta, ammette Benedetto XVI, ci hanno dato un grande dolore che solo la fede può consolare. Molto sostegno, confessa, trovo nel pensare alle parole che sono il nome della sua comunità, Memores Domini. Mi dà pace pensare, afferma, che Manuela è una Memor Domini, una persona che vive nella memoria del Signore. Questa relazione con lui, prosegue, è più profonda dell'abisso della morte. È un legame che nulla e nessuno può spezzare. Il Papa gioca quasi con le parole della comunità di appartenenza della Camagni per svelare un'altra verità profonda. Noi, dice, siamo Memores Domini perché Cristo è Memor Nostri, ci ricorda con l'amore di un genitore, di un fratello, di un amico, anche nel momento della morte. Sebbene a volte possa sembrare che in quel momento lui sia assente, che si dimentichi di noi, in realtà noi siamo sempre presenti a lui. Siamo nel suo cuore. Ovunque possiamo cadere, assicura, cadiamo nelle sue mani. Proprio là, dove nessuno può accompagnarci, ci aspetta Dio, la nostra vita.
Progredire sul cammino verso la piena comunione è l'esortazione che ha espresso Benedetto XVI nel messaggio al patriarca ortodosso Bartolomeo I in occasione della festa di Sant'Andrea, apostolo, patrono del patriarcato ecumenico, che si è celebrata il 30 novembre. La festa di Sant'Andrea, scrive il Papa, rappresenta un forte invito a rinnovare la propria fedeltà all'insegnamento degli apostoli. E in questo nostro tempo, dice il Papa, tale invito è urgente come non mai e interpella tutti i cristiani. In un mondo segnato da una crescente interdipendenza e solidarietà, infatti, siamo chiamati a proclamare con rinnovata convinzione la verità del Vangelo. In un'epoca che guarda alla verità con scetticismo, le testate giornalistiche di ispirazione cattolica devono presentare le ragioni della fede. Il Papa lo ha ricordato in udienza alla folta delegazione della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici. Lievito che fa fermentare il buono che c'è nella società, palestra che ospita dibattiti leali, efficace cassa di risonanza dei valori e della fede che la Chiesa porta ogni giorno nella realtà comune. Questo l'identikit che ogni testata cattolica deve avere, secondo Benedetto XVI. E ancora il Papa ai religiosi ha ricordato, annunciate al mondo il Dio ignoto, l'essenziale che non passa. È un invito che il Papa ha rivolto ai responsabili delle congregazioni religiose maschili e femminili incontrati in Vaticano in occasione dell'Assemblea dell'Unione dei Superiori Generali. E la Chiesa Cattolica delle Filippine è ben viva all'interno del paese, lo dimostrano i suoi vari interventi nei punti nodali della società. Dalla difesa della vita e della famiglia secondo l'ottica cristiana alla lotta contro la corruzione e la pena di morte. Il Papa lo ha ricordato a un gruppo di presuli filippini impegnati in questi giorni nella visita ad Limina in Vaticano. La Chiesa, dice il Papa, non fa politica e questo assioma che viene dal Vaticano II è diventato, specie da allora, un fulcro del magistero dei papi del Novecento. Ciò però, ha ricordato il Papa, significa che comunque la Chiesa contribuisce soprattutto alla costruzione di un giusto ordine sociale e di carità. E veniamo un po' ai prossimi appuntamenti di Benedetto XVI, cioè alcuni dei viaggi che saranno svolti dal Papa nel prossimo anno. Il Papa ha accettato di compiere una visita nella Repubblica del Benin dal 18 al 20 novembre del prossimo anno. E ad annunciarlo è stato nella città beninese in Cotonou una conferenza stampa congiunta di autorità locali e della conferenza episcopale del paese africano. La visita, su invito del presidente Boni Yayi, del suo governo, si inserisce nel quadro delle celebrazioni del giubileo per i 150 anni della evangelizzazione del paese e anche in memoria del cardinale beninese Bernardin Gantin. E il Papa sarà anche presente alla giornata conclusiva del 25° congresso eucaristico che raccoglierà la Chiesa italiana ad Ancona a settembre 2011. L'annuncio ancora una volta dalla diocesi di Ancona Osimo nell'omelia della prima domenica d'Avvento. Monsignor Menchinelli ha sottolineato che con il periodo liturgico d'Avvento la Chiesa vuole educare a vivere i giorni della storia con un preciso orientamento del cuore. Poi l'annuncio. E questa settimana ricordo anche che il Papa ha ricevuto il nuovo ambasciatore del Giappone che ha presentato le sue lettere credenziali in Vaticano. E quest'anno ricorrono i 65 anni dei tragici bombardamenti atomici sulle popolazioni di Hiroshima e Nagasaki e Benedetto XVI ha sottolineato come questa tragedia ci ricorda con insistenza quanto sia necessario perseverare negli sforzi a favore della non proliferazione nucleare e per il disarmo. Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Naturalmente grazie per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.